cambierà invece la filosofia del Genoa. Anche prima del suo arrivo il Genoa ha sempre utilizzato il mercato sia per cambiare tecnicamente la squadra, ma anche per fare, anche in questo caso, le plusvalenze, che sono servite di più piuttosto che per guadagnare, per rimettere a posto il bilancio, ma comunque c'erano tante operazioni di mercato. In più ci sono state da storicamente nel Genoa dei rapporti importanti con le grandi società. Secondo te saranno ancora più forti nel futuro, visto questo periodo di crisi, oppure invece si sfilacceranno un po' perché ognuno dovrà pensare ai suoi problemi?
No, assolutamente, credo che i rapporti saranno ancora più forti. Chiaramente hai parlato giustamente di rapporti storici che non possono essere messi in discussione sicuramente dallo stato attuale delle cose. Anzi, secondo me ci sarà proprio bisogno di sinergie di mercato, per cui credo che quei rapporti che storicamente il Genoa ha costruito verranno rinsaldati e rinforzati. Quello che potrebbe cambiare è che, mancando i flussi di denaro che ci sono stati negli anni precedenti, dovremmo stare molto più attenti a contenere i costi e far sì che da questo tipo di strategia nascano poi delle società un po' più solide.
Mi verrebbe da dire però che voi, Genoa e Samp, siete poi come esempi di società che negli anni, come diceva Luca, avete sempre incassato molto da certi giocatori, Piontek, Genoa 35 milioni di euro, Samp, da Torreira, Schick, Skriniar, eccetera, eccetera, e potreste essere quelli, no, ad avere, no, una difficoltà maggiore, perché incasserete di meno dalle vendite dei vostri giocatori. E quindi come state pensando di ovviare?
Come dicevo prima, e riallacciandomi a quanto detto, io penso che appunto bisogna cercare di lavorare di fantasia per colmare queste lacune e queste carenze che inevitabilmente arriveranno. Ma detto questo, penso che anche le risorse interne saranno importanti. Parlo per esempio di settore giovanile, ed è una, io penso che in questo momento in cui ovviamente dovremo cercare di trovare nuove forme di ricavo e soprattutto di fare una valutazione oggettiva di quanto abbiamo in casa, il settore giovanile possa in futuro avere una rilevanza sicuramente più determinante rispetto a quello che è stato in passato.
Linea di fondo, cross, secondo palo, Sturaro! Incredibile! È una storia fantastica! Sturaro torna e segna il gol dell'1-1.
Io credo che chiaramente il settore giovanile sia uno degli aspetti che anche il Genoa curerà con sempre maggiore attenzione, come storicamente ha fatto, ma credo che la maggiore differenza rispetto al passato, per quanto è stata la gestione del Genoa, sia quella di applicare anche un tetto salariale, nel senso che saranno minori le entrate, bisognerà di sicuro ridurre le uscite. Quindi credo che una somma tra fair play finanziario e salary cap sia la soluzione migliore per poter ovviare a un mercato che sarà diverso, che sarà fatto di scambi, sarà fatto da una mancanza di trasferimenti onerosi.
A proposito del 30 giugno, è una data che impatta molto di più sul Genoa, sui giocatori del Genoa. Quasi la metà almeno del valore di mercato dei giocatori che hanno come data di scadenza il 30 giugno, indipendentemente se siano prestiti con diritto, prestiti secchi, se siano obblighi di riscatto o scadenze di contratto, compongono una fetta importante della vostra rosa. La tua opinione in merito qual è? Cioè, come si andrà a normare questo tipo di situazione se si dovesse continuare a giocare?
Allora, io credo che andando avanti verso la ferma idea che abbiamo tutti di riprendere a giocare, quindi di terminare la stagione, il periodo di tempo che verrà utilizzato oltre il 30 giugno sarà quello che poi determinerà la fine della stagione. Cioè, ipotizzando di poter ripartire il 20 di giugno, la stagione calcistica potrebbe finire il 10 agosto. Al 10 di agosto il Genoa si troverà di fronte a tanti obblighi contrattuali già normati e a molte scelte che invece saranno frutto, secondo me, quelle che appunto sono le opzioni, saranno frutto di rinegoziazioni.
Ma anche sul prezzo, sia, Francesco, secondo te?
Più che sul prezzo io ragiono sulla durata. Quindi credo che verranno utilizzati molto di più i prestiti a lungo termine.
Cioè, tu quindi, facendo un esempio concreto, sul discorso di Soumarò, per esempio, che è uno dei giocatori più importanti che hai preso per rafforzare il Genoa a gennaio, avevi previsto una possibile spesa di, se non ricordo male, 10 milioni di euro. Preferiresti che possa essere in qualche modo rinegoziato questo tipo di accordo, non solo nel tempo ma anche nel prezzo, visto che sono cambiati i contorni economici, oppure il prezzo va bene così?
Allora, i contorni economici sono cambiati per tutta l'Europa e per tutto il mondo. La trattativa è duplice, si tratterà di parlare di prezzo e di parlare di tempi. È un problema generalizzato che, tra virgolette, aiuta ad avere anche comprensioni dalla controparte.
Carlo, tu hai lo stesso problema oppure, visto che l'entità è minore, non rappresenta un vero problema per la Sampdoria, quello del 30 giugno?
No, beh, il 30 giugno rappresenta un problema per tutti. È chiaro che ci sono club che hanno più giocatori in prestito, altri che ce l'hanno meno, però diciamo che è una data che in questo momento è da valutare attentamente. Io mi auguro che questo gruppo possa, così come ha iniziato questa stagione, la possa anche concludere, anche se la stagione dovesse andare a concludersi ad agosto, nel migliore delle ipotesi, perché è un gruppo forte, un gruppo sano che soprattutto da quando è arrivato Claudio Ranieri ha dato dimostrazioni di grandi qualità morali e di grandi capacità tecniche.
Va Gabbiadini, splendido, ancora Pandev, prova il cross in mezzo all'area, Pandev!
Quanto caleranno i prezzi dei giocatori? Prima si parlava, no, della difficoltà che ci sarà sicuramente di esborso economico. Vi siete fatti un'idea della percentuale del calo delle valutazioni dei cartellini dei giocatori, se questo riguarderà soltanto i medio piccoli, se riguarderà anche i top, oppure i top non saranno influenzati da questo calo?
Ma per l'idea che mi sono fatto io, questo ridimensionamento riguarderà un po' tutti i giocatori, sia i giocatori medio-alti, ma anche i top, perché ovviamente ritengo che anche i grandi club europei che partecipano ad altri campionati avranno sicuramente dei minori ricavi, quindi inevitabilmente riguarderà tutti. Poi non mi sono fatto ancora un'idea di quello che è, di quello che sarà il valore reale di mercato di alcuni giocatori, perché fino a che non ci sarà una vera ripresa del mercato a livello di trattative, io penso che sia difficile capire quali saranno, come inciderà questa pandemia sul mercato. Penso che inciderà in modo notevole e, a mio parere, alcuni calciatori perderanno anche più del 30% del loro valore.
Ah, però, Francesco?
Io credo che sia prematuro e ho anche la sensazione che la UEFA coglierà questa occasione per fare delle modifiche anche a livello di regolamenti e di proprio di fair play finanziario. Quindi credo che siamo di fronte a un punto veramente di grandi cambiamenti. Certi numeri, secondo me, dobbiamo dimenticarli.
Ma invece come formula di mercato, come la volete invece? La volete corta, la volete lunga? Cioè approfittare di questa situazione anche per dei cambiamenti. Come ve l'immaginate il mercato? Quando comincerà? Che durata deve avere?
Beh, allora, se consideriamo che fino a qualche mese fa, prima che ci fosse questa emergenza, abbiamo sempre discusso per poter accorciare i tempi di calcio mercato, e si cercava di fare questo, mi sembra assurdo che adesso si possa arrivare a un mercato lungo. Io sono contrario a un mercato lungo, addirittura un mercato, come sento dire, che possa incominciare ad agosto e addirittura finire a dicembre, a gennaio. Sì. Non penso che sia una questione di tempi di mercato, ma bensì di ricavi, di risorse che il calcio deve necessariamente cercare di trovare per rinascere, ovviamente, e per ripartire.
Io invece penso che, escludendo il fatto che si possa pensare a un mercato che si svolge durante le gare, durante il campionato stesso, credo che questa stagione invece, l'intervallo che ci sarà, avremo bisogno di un po' più di tempo, perché sarà un mercato particolare dove ci saranno da sistemare molte situazioni, appunto, come ho detto, non più lungo ma sicuramente non più corto. Ma le negoziazioni saranno molto più complesse, perché appunto non avremo l'opportunità di utilizzare tanto denaro, ma dovremo lavorare molto sugli scambi, secondo me, e sulle relazioni tra club.
Arriva Sturaro a strappare il pallone, il cross verso Sanabria, passa il Genoa Bergamo, Antonio Sanabria.
Rimessa in area per Gastón Ramírez, poi Quagliarella ancora, Gastón Ramírez, la Sampdoria in vantaggio.
In questi anni sia il Genoa che la Samp da prima del Genoa, a dire la verità, ha puntato molto sulla tradizione, no? Sull'appartenenza. Ci sono alcuni giocatori stranieri, Carlo, tu lo sai, che vengono a Mogliasco, vengono a vedere le partite della Samp, anche se non sono più giocatori della Samp. Francesco ha iniziato questo percorso nell'ultimo calciomercato, facendo un forte senso identitario, andando a prendere ex giocatori del Genoa per cercare di raggiungere la salvezza. Questo è un valore che ci sarà anche dopo l'emergenza Covid, oppure l'emergenza andrà a sbaragliare anche questo tipo di filosofia che avete cercato di dare alle vostre società?
Beh, diciamo che nonostante la Sampdoria abbia sempre cercato di fare un mercato pescando all'estero e, come dicevo prima, in mercati accessibili, abbordabili, la stessa Samp è sempre riuscita a creare una famiglia, diciamo, e un nucleo storico, uno zoccolo duro. Sotto questo aspetto noi siamo contenti, perché anche se, ripeto, abbiamo pescato molto all'estero, siamo comunque riusciti a creare un senso di appartenenza, un attaccamento alla maglia che è fondamentale per certi club di provincia, secondo me. Noi ne abbiamo, perché lo stesso Quagliarella, Ramirez, Barreto, Ekdal, abbiamo parecchi giocatori che da tanti anni, sicuramente non dimentico qualcuno, sono con noi.
Allora, noi nel mercato di gennaio ne abbiamo fatto il nostro cavallo di battaglia, e quindi abbiamo visto che i risultati sono stati appaganti. Continueremo sicuramente su questa falsa riga. E lo spirito d'appartenenza poi al Genoa è una cosa che è fortissima, quindi io faremo sempre, diciamo, di questa ricerca, di questa caratteristica, un caposaldo anche dei prossimi mercati.
Luca, quindi vai a guardare l'almanacco, cerca tutti gli ex giocatori del Genoa, quelli che hanno caratteristiche che possano andare bene nella squadra di Nicola, e lì praticamente troverai i prossimi acquisti del Genoa. Quindi hai un lavoro già fatto. Esatto. Invece nella Samp, già che pesca sempre all'estero, il prossimo nome potrebbe essere Biton del Corinthians. Carlo, è vero, un giocatore che state seguendo, classe 2000. E poi vi chiedo come vi immaginate il prossimo derby. Ecco, se chiudete gli occhi, come vi immaginate il prossimo derby Genoa-Samp?
Beh, allora, per quanto riguarda Piton, è un ragazzo che stiamo seguendo, come tanti altri calciatori che Pecini sta seguendo insieme alla nostra rete di osservatori. Ma per quanto riguarda il prossimo derby, intanto mi aspetto che sia fatto a porta aperta, che ci sia un mare di folla, che ci sia uno spettacolo stupendo che solo il derby di Genoa riesce a dare, di colori, di entusiasmo, di trasporto, perché il derby di Genoa deve essere quello, deve essere un catino ribollente di tifo e di pulsante di emozioni.
Derby me lo immagino invece vincente, cioè la verità è che
al di là del pubblico,
me lo immagino che questo risultato dell'ultimo derby sia solo un brutto ricordo. Io me lo immagino questa vittoria, e il gusto della vittoria a me manca, e quindi io il derby me lo immagino solo vittorioso.
Ma ha ragione Francesco, perché avendo perso il suo primo derby è giusto che pensi di poter recuperare in futuro.
Carlo, scusami, ma è possibile che nel futuro un tuo collega alla Samp sia Antonio Cassano?
Prima di tutto questa domanda la devi fare al presidente Massimo Ferrero, perché sai che è Massimo Ferrero che sceglie gli uomini all'interno della sua squadra uomini con i quali lavorare.
Quindi, che intanto deve rinnovarti il contratto, tra l'altro, no?
Quindi, vabbè, questa è una cosa che valuteremo post-coronavirus. Comunque, dico, quindi questa domanda deve fare Massimo Ferrero. Per quanto riguarda Antonio Cassano, io, cioè Antonio Cassano, che io ho avuto anche come calciatore, è stato un grandissimo calciatore, e se dovesse incominciare, come mi sembra abbia dichiarato, a fare il direttore sportivo, gli auguro da dirigente di avere e ottenere gli stessi successi che ho ottenuto da calciatore.
E invece per quanto riguarda la vostra presunzione da dirigenti, presunzione non nel senso negativo, ma come ipotesi nel futuro, vedete più un mercato rivolto verso gli italiani perché magari si farà più fronte comune, magari secondo voi se servirà qualche norma per cercare di aiutarsi a vicenda fra le società italiane, oppure ci sarà ancora più la caccia, fra virgolette, allo straniero, che magari costa di meno e può essere utile nel discorso che facevamo prima della capacità di essere rivenduto?
Ma guarda, io spero che questo momento di grande negatività, questa disgrazia, alla fine magari possa riportare i club a valutare più attentamente e a pescare di più nel mercato italiano, perché per certi aspetti è stato abbandonato, e quindi in un momento in cui probabilmente ci sarà un livellamento, diciamo, di prezzi, può anche essere che l'Italia possa rappresentare veramente un serbatoio di grande livello anche per i club, per tutti i club italiani, quindi mi auguro che questo possa servire.
Io mi vedo proiettato in un mondo che diventerà, che riprenderemo prima al più presto a vivere come era in passato. Non vedo un cambio di rotta in questo senso, sarà il solito mix di stranieri e italiani.
Ma invece vi immaginate un calciomercato, poi magari speriamo non sia così, ma senza possibilità di incontrarvi tra di voi per fare le trattative su contratti, su cartellini, ma fatte soltanto in videochiamata come stiamo facendo adesso, sarà mai possibile?
Da italiani è impossibile. Impossibile, perché le bugie al telefono non vengono bene, primo. Ti colleghi con Carlo e Carlo nel momento topico ti spegne il video e ti fa saltare la trattativa. Quindi assolutamente bisognerà vedersi da buoni italiani di fronte a un bel bicchiere di vino.
Anche con la mascherina. Carlo, come risponde?
Esatto.
Sì, ma anch'io sono d'accordo, nel senso che per adesso va bene così, perché non si può fare altrimenti, ma qualsiasi tipo di rapporto, di lavoro, di trattativa su quello calcistica deve essere fatto davanti, cioè seduti a tavola o magari in un salotto, magari in una sala d'albergo, però insomma è chiaro che guardarsi negli occhi è molto importante.
Questa crisi finanziaria, economica che sta attraversando il mondo del calcio può servire anche a ridurre il numero delle squadre professionistiche?
Credo che l'introduzione del semiprofessionismo sia una riforma che dobbiamo assolutamente adottare per sgravare le squadre di C da un peso economico e finanziario che non possono sorreggere. Quindi non tanto il numero delle squadre andrei a rivedere, quanto lo status di una grossa parte di quelle.
Prima parlavate entrambi di settore giovanile come una delle possibili chiavi per poter risollevarsi dopo questo momento, che sicuramente avrà dei risvolti e delle ricadute economiche. Le seconde squadre, che opinione avete delle seconde squadre? Servono soltanto alle grandi? Possono servire anche a squadre come Genoa e Samp?
Io credo che per una dimensione come quella del Genoa la seconda squadra possa essere anche un ritardare ritardare la crescita dei giocatori, nel senso che secondo me, per come lavora, per il livello al quale si è attestato il settore giovanile del Genoa, il travaso da giocatori delle giovanili del Genoa direttamente alla prima squadra è una cosa che mi sento di dire che possa avvenire senza l'utilizzo di una seconda squadra.
Per quanto riguarda me, io penso che le seconde squadre, forse sia ancora prematuro per parlare di seconde squadre per tutti i club. Noi abbiamo un rapporto con la Vispesaro di collaborazione tecnica, che ci ha dato delle soddisfazioni, che presumo che in futuro possa andare avanti, anche se logicamente bisognerà capire anche la Lega Pro che cosa farà, e soprattutto il grandissimo tantissimo modo di dire tanti, quindi in questo momento forse non riusciamo ad avere delle risposte, però io penso che un campionato di Lega Pro possa, da un punto di vista proprio della crescita tecnica e fisica di un ragazzo che esce la primavera, possa essere molto più formativo.
State pensando ad allungare i contratti dei vostri giocatori, fare dei rinnovi, soprattutto Ranieri e Nicola saranno, al di là dei contratti che hanno gli allenatori di Samp e Genoa, non solo nella parte finale del campionato quando ricomincerà, ma anche nella prossima di stagione?
Claudio Ranieri ha un contratto in essere, noi siamo ben contenti di aver instaurato un rapporto di lavoro con lui, perché come ho già detto prima è arrivato, ha capito in brevissimo tempo la squadra che aveva in mano, è un allenatore molto pragmatico, senza tanti fronzoli, ha capito la situazione, si è adattato e secondo me sta facendo un ottimo lavoro che io mi auguro possa proseguire anche il prossimo anno partendo dall'inizio della stagione.
Per quanto riguarda Nicola, credo che l'ottimo lavoro fatto dal tecnico sia sotto gli occhi di tutti e quindi non ci saranno problemi per proseguire la stagione con noi anche il prossimo anno.
Tra l'altro questo è anche un vantaggio strategico, se volete, no? Tenere l'allenatore significa non dover ripartire da capo in una situazione di assoluta incertezza, non sa neanche quando dovrà iniziare la prossima stagione. Immagino che non sia il vostro caso, nel senso che avevate già deciso a prescindere, dalle vostre parole lo confermano. Però rispetto agli altri potete avere un vantaggio in più da questo punto di vista.
Sono d'accordo, la stabilità tecnica, la continuità tecnica è uno dei vantaggi più grandi che un club possa avere.
Ma come hai fatto coi capelli, Fra, in tutto questo? Perché vediamo un taglio che, non so, soprattutto per chi ti conosce è un po' una sorpresa, chi è stata a casa tua?
Quando mi hanno avvisato che ci sarebbe stata la ripresa per dare un segnale alla squadra di carica agonistica e grinta, ho dovuto chiaramente adattarmi e ho modificato il mio look. No, la verità
è self-made, da solo, fatto da solo?
La verità è che la tecnologia non è il mio forte e la macchinetta è partita per la tangente. A quel punto il danno minore era risultare tutto uguale nel cranio, piuttosto che per tutti i buchi che avevo fatto.
Carlo invece è sempre molto attento, Carlo.
Questa è la verità.
Credo che non glielo possa toccare nessuno a casa, né se lo toccherebbe da solo, no?
Beh, poi sai, non sono tantissimi, quindi quei pochi che ho.
Come me.
Cerco di tenermeli lì.
Pandev, limite dell'area, Pandev se la sposta sul sinistro. Pandev! Grandissimo gol del Macedone! Linetti riesce a sfuggire all'avversario, poi mette il cross. Arriva Iatto che segna il gol. Iatto, una saetta!
Allora, chiudiamo questa chiacchierata piacevolissima che abbiamo fatto con i due direttori sportivi delle squadre genovesi con un aggettivo, soltanto un aggettivo che dovete dare al prossimo calciomercato. Carlo, il prossimo calciomercato sarà?
Creativo.
Francesco?
Per ovvi motivi, prezioso.
grazie mille allora entrambi, la speranza è di rivedervi, battagliare al più presto per Genova. Grazie Carlo, grazie Francesco.
Grazie a voi, buona serata.
Grazie naturalmente, grazie Gianluca, appuntamento naturalmente per la prossima puntata del calciomercato che verrà.